quando parliamo di diritti sociali, qui probabilmente tutti capiamo subito che il primo controinteresse sia quello del bilancio dello Stato, per cui esigenze finanziarie. Euri. E il problema delle prestazioni sociali è ovviamente un problema di prestazione e quindi di contemperare quello che è un'aspettativa dei privati rispetto a quello che è l'organizzazione dello Stato, è ovvio. L'organizzazione dello Stato, la capacità di spesa e così via. Però guardate che la questione è parecchio più complessa. Perché, per esempio, se noi parliamo di prestazioni pubbliche, l'altro problema che viene subito in emersione è l'autonomia dei privati. Lo vediamo sempre. Servizio sanitario pubblico e sanità privata. Tutto il problema dei meccanismi di accreditamento delle cliniche private, la libertà professionale dei medici, i medici pubblici che fanno attività privata, vedete che c'è già un bel problema. Se lo mettiamo sull'istruzione, la questione è ancora più come dire, problematica, no? Scuola privata e scuola pubblica, gli spazi della scuola privata in un sistema che è un sistema nazionale di istruzione. E quindi le norme costituzionali che dicono che le scuole private sono libere, possono essere riconosciute se però hanno i requisiti, ma non possono essere finanziate dallo Stato e così via. È più problematico, è più complesso trovare un unico controinteresse. E poi c'è da dire un'altra cosa, che non è detto e non è affatto vero che i diritti sociali non si esprimano anche tramite, non tramite, ma non esprimono anche diritti negativi. C'è anche un aspetto negativo del diritto sociale, così come può esserci, per esempio, un aspetto positivo, un diritto positivo di prestazione per i diritti della sfera pubblica o anche dei diritti individuali. Se io chiedo una giustizia che funzioni, la sto chiedendo perché quella è una garanzia dei miei diritti. Gli economisti hanno scoperto, per esempio, che la prima causa per cui gli advisor sconsigliano alle grandi multinazionali di investire in Italia è la giustizia che non funziona. Perché se io devo, per recuperare un credito devo metterci 10 anni, è chiaro che io porterò in Italia solo imprese che hanno debiti, non imprese che hanno crediti. No? Cioè sono degli effetti perversi anche di un meccanismo, di un servizio pubblico che non funziona, ma che incide direttamente sui diritti individuali. Io ho la libertà di espressione, sì, certo, posso esprimermi, posso mettermi in piazza qui e parlare. Nessuno mi ascolta, ma io ho accesso ai mezzi di comunicazione. Tutto l'aspetto dell'organizzazione della stampa, l'ordine dei giornalisti, l'obbligo di essere iscritti all'ordine per essere giornalisti professionisti, l'obbligo di essere iscritti all'ordine per essere direttori di giornale, per non dire l'accesso alla televisione che è privatizzata. Sono tutte questioni che riguardano organizzazione pubblica, ma che incidono sull'esercizio dei diritti, apparentemente diritti negativi. Nessuno mi può impedire di parlare, ma parlare nel bicchiere d'acqua minerale dicendo c'è nessuno, non è una grande soddisfazione dal punto di vista della comunicazione, no? Per cui anche l'esercizio di quei diritti implica una certa strumentazione, la disponibilità di strumenti. E la Corte ha sempre detto, il garanzia del diritto non è garanzia dello strumento. Però certo che l'assenza di strumenti finisce con compromettere totalmente il diritto e questo è un problema di tutti i diritti. D'altra parte i diritti sociali hanno un aspetto negativo, certo che hanno un aspetto negativo. Il diritto alla salute da questo punto di vista è emblematico, è nato come un diritto di prestazione, come un obbligo posto allo Stato a garantire il servizio sanitario, ma anche un aspetto negativo, che, di cui attualmente si parla parecchio, per esempio il diritto di non avere trattamenti sanitari obbligatori, per cui se mi ricoverano in ospedale mi devono informare delle prestazioni che vogliono farmi e io gli posso dire no, anche se sono prestazioni per me vitali, sono cavoli miei, nessuno mi può obbligare a trattamenti sanitari. Sapete che infatti adesso si sta discutendo moltissimo se la respirazione a macchina e l'alimentazione forzata siano trattamenti sanitari oppure no, perché se sono trattamenti sanitari il privato ha il diritto di dire voi non mi date da mangiare, morirò di fame ma sono cavoli miei. Allora siccome si vuole evitare questa cosa perché bisogna difendere la vita a tutti i costi, allora che cosa si fa? Si dice che questi non sono trattamenti sanitari, per cui ti mettono tubicini addosso ma non sono trattamenti sanitari. Bello. Vedete come qui si sta parlando di un diritto sociale, il diritto alla salute, ma nel suo aspetto interamente negativo. Interamente negativo. Una richiesta di non intervenire, non una richiesta di prestazione. Vedete, anche questa classificazione, che è una classificazione che ha una certa base, insomma, ha un suo certo senso, organizza un po' i punti di vista, però finisce con cancellare, a sovrapporsi, a cancellare, a confondere problematiche che sono enormemente più complesse. E poi c'è da dire un'altra cosa, che per quanto si possano classificare le cose, e fare norme, leggi e classificare le cose, la vita è fortunatamente infinitamente più complessa e varia. E quindi non c'è diritto che non abbia concorrenti. Non c'è diritto che nasca illimitato. E quello che la Corte dice in una bellissima sentenza, fin dai suoi primi anni, non è che la sentenza fosse di un particolare interesse, è semplicemente che la legge diceva scuole private e chi le gestisce deve avere un'autorizzazione, per essere sicuri che non sia un luogo di malaffare. Allora viene impugnata questa legge dicendo ma questa autorizzazione è un obbligo amministrativo che in qualche modo impedisce l'esercizio di un diritto. E allora dice la Corte, l'articolo 33 si propone di garantire, oltre alla libertà dell'arte e della scienza, la libertà dell'istruzione e dell'educazione. Per quanto riguarda specificamente l'istruzione, essa assicura da un lato la libertà di insegnamento e dall'altro la libertà di istituzione e gestione di istituti di istruzione. Quest'ultima libertà, che è quella che interessa nella presente controversia, è per espressa enunciazione della Carta Costituzionale un diritto riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche. Come vedete, nell'ambito di una norma che parla di diritto all'istruzione, per cui un diritto positivo, un diritto sociale, un diritto di prestazione, c'è un aspetto negativo, che è la libertà di educare e la libertà di istituire scuole. Un diritto riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche. Riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa peraltro esclusione dell'ammissibilità di qualsiasi disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario. I diritti possono essere disciplinati ed essendo disciplinati possono essere anche limitati. Questa Corte ha avuto occasione di affermarlo più volte a partire dalla sua prima sentenza. Notate una sentenza del 58, la sua prima sentenza del 56, per cui non aveva sviluppato moltissime sentenze. Sta già richiamando i suoi precedenti. Ogni diritto nasce limitato, in quanto nel sistema della civile convivenza deve armonizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. Donde la possibilità è spesso la necessità che ulteriori norme ne specifichino i limiti e le condizioni di esercizio. Questa ulteriore potestà normativa, se di grado diverso, ha però un confine insuperabile, segnato dalla necessità che il diritto stesso non ne rimanga snaturato attraverso una compressione o una riduzione del proprio ambito. Questa sentenza raccoglie già, in questo passo che vi ho detto, raccoglie già un ragionamento, che è un ragionamento che la Corte poi ha riprodotto mille volte, strutturandolo in maniera più organizzata. Allora, i diritti non nascono illimitati, hanno interessi concorrenti. Il che vuol dire che questa concorrenza sarà disciplinata da una legge. Per cui il diritto è enunciato in Costituzione, ma è disciplinato da una legge. E questa legge, ovviamente, in quanto limitatrice del diritto, è continuamente sfidata dai giudici. Perché se io dico tu c'è un diritto e poi c'è una legge che te lo limita, questa legge è tendenzialmente contraria alla Costituzione, no? Limita un diritto costituzionale, per cui se uno parte dalla pretesa di realizzare il suo diritto, trova nella legge il suo ostacolo. Questo significa che la Corte dovrà esaminare questa legge e la esaminerà essenzialmente in relazione al suo fine, all'interesse concorrente che protegge, cioè alla sua ratio legis. La domanda che si pone la Corte è: ma questa legge perché limita un diritto costituzionale? La risposta è: questa legge, nella sua ratio legis, dimostra di puntare alla protezione di un altro interesse. Allora su questa base incomincia a svolgersi un giudizio. Il primo giudizio è nesso di congruità. Congruità mezzo fine. In questo caso la legge prevede un'autorizzazione per l'esercizio della scuola, la Corte si domanda perché introduce questo limite al diritto di istituire scuole private. La risposta è perché c'è un interesse pubblico alla verifica dei requisiti di professionalità, e di moralità e così via. Meno male, si può anche capire. Il signor Rossi, noto pedofilo, mette solo una scuola per bambini. Ci potrà essere un controllo? È così irragionevole la previsione di un controllo che gli si chieda quantomeno un certificato di buona condotta, non lo so, la fedina penale, il fatto che abbia un titolo di studio, visto che vuole insegnare, forse avrà anche studiato. Cioè un minimo di organizzazione della procedura di apertura di una scuola è giustificato in base a degli interessi che sono interessi rilevanti, anche se quello è un diritto costituzionale, aprire le scuole. Però ci possono essere degli interessi che sono interessi, come dire, concorrenti. Per cui il controllo che fa la Corte è un controllo di congruità mezzo e fine, che è un classico passaggio del giudizio di ragionevolezza, no? Che abbiamo già visto l'altra volta. La ragionevolezza opera questo controllo, opera anche naturalmente una valutazione degli interessi. Sono interessi costituzionalmente rilevanti? Sono interessi costituzionalmente legittimi? Su questo c'è parecchio un problema, perché la tendenza è di dire: beh, se si limita un diritto costituzionale, ci deve essere un interesse costituzionale per bilanciare e giustificare questa compressione. Ma non è sempre così, non è sempre così. Per esempio, c'è una sentenza in cui la Corte valuta una questione sorta sulla legge che organizza il processo e l'ordinamento giudiziario, impugnata nella parte in cui prevede la sospensione dei processi per le ferie giudiziarie. In agosto vanno tutti in ferie, magistrati e avvocati, e di conseguenza si sospendono i giudizi. Allora un giudice ha impugnato questa legge dicendo: ma questa non è l'egiva del diritto di difesa, cioè che io devo aspettare un mese che questi tornano dalle ferie? Non c'è un diritto costituzionale alle ferie, no? È un mero interesse, ma anche un interesse organizzativo. La Corte infatti ha detto, non ha detto qui c'è il principio della salute dei magistrati che se non fanno in ferie diventano nervosi. Non ha qualificato come interesse costituzionale. Ha detto una cosa diversa. Ha detto: ma quanto è la compressione di questo diritto? Questo diritto indubbiamente è un po' compresso. Ma quanto è il costo di questa protezione dell'interesse? Di quanto ci rimette questo interesse, il diritto costituzionale per la protezione di questo interesse? E l'argomentazione della Corte è: ma in fin dei conti è una piccolissima compressione, tra l'altro ci sono strumenti in caso di urgenza per superare il blocco e così via. Andate a valutare, cioè, non in astratto come un diritto si bilanci con l'altro. È abbastanza nobile questo diritto da bilanciare il supremo diritto alla difesa? Questa è una domanda che la Corte non accetta. Spesso la dottrina si attarda a elaborare gerarchie di diritti, eccetera, ma la Corte non l'accetta mai. La Corte va a vedere, primo, se lo strumento è razionale rispetto al suo fine, e questo fine non può essere che la protezione di un determinato interesse. Secondo, se l'incisione nel diritto costituzionale sia un'incisione grave o lieve, e in sostanza incomincia a fare un'operazione di bilanciamento. Nel bilanciamento, questi sono i due piatti della bilancia, e la Corte si preoccupa di vedere se i pesi tornano. Bene o male, l'interesse può essere piccolo, ma se non c'hai quello strumento viene completamente negletto, non si va più in ferie, nessuno più sospende la sua attività. Chi ha parenti che fanno l'avvocato lo sanno, che questo è un bel problema. E dall'altro c'è un grandissimo principio, un grandissimo macigno costituzionale, che è la tutela dei propri diritti, la tutela processuale dei propri diritti, che però viene scalfito appena appena. Per cui non si va a pesare l'importanza di un diritto, l'importanza di un interesse in astratto, ma si va a pesare l'incisione in concreto che la tutela di questo interesse provoca in quel diritto. Questo è il bilanciamento che fa la Corte. Naturalmente il costo che subisce, la compressione che subisce il diritto, che ho chiamato costo, insomma il costo in termini di tutela di diritto, può essere anche notevole di fronte a un'esigenza notevole. Quando ci fu quel periodo nefasto in Italia del terrorismo delle Brigate Rosse, lo Stato emanò decreto legge, il famoso decreto legge reale, dal ministro Ronzo Reale, che conteneva delle misure piuttosto pesanti per la lotta contro il terrorismo. Piuttosto pesanti, per cui facilitava gli arresti, consentiva la detenzione preventiva per svariati anni, è tutto un sistema molto repressivo, erano stati chiamati i decreti liberticidi, molto compressivo, potenziando tutte le attività di polizia a danno della libertà personale. Potevano acchiappare in via d'urgenza, per esempio perché avevi il casco della moto e non ti si vedevano i lineamenti, e venivi portato dal giudice che convalidava il fermo, schiaffato in prigione in attesa di giudizio, e siccome il reato era reato di strage, ti postavi dentro anche 6 anni in attesa di giudizio. Dopodiché dicevano, c'è una sbagliata persona, c'era un altro Roberto Bin, ci scusi, arrivederci amici come prima. Nel frattempo hai cambiato qualcosa della tua vita, forse anche dei tuoi costumi sessuali probabilmente. Sta di fatto che la Corte Costituzionale in questo frangente fece una decisione molto sofferta in cui spiegò il bilanciamento e le condizioni di questo bilanciamento, cioè dicendo questa è una legge che in nome di un interesse sociale, che è la repressione dell'attività del terrorismo, va a comprimere l'articolo 13, cioè il primo degli articoli sulle libertà. La compressione è una compressione anche grave. Ma la Corte ha detto che questa legge è legittima soltanto perché la situazione è talmente pericolosa sul piano della sicurezza collettiva che se per un periodo molto breve e finché dura l'emergenza, questa norma può essere considerata legittima. Se è per un periodo molto breve e se è legata alla permanenza di motivi di urgenza. Vedete come addirittura il bilanciamento lo si è fatto in concreto in relazione a quella specifica situazione storica, che infatti dopo è stata superata e la norma è stata dichiarata illegittima. Ci sono valutazioni che sono valutazioni fatte nell'assoluta concretezza della situazione giuridica. Sono casi interessanti, ce ne sono diversi. Per esempio, la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della legge contenente gli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi. Questa è una sentenza additiva, è una sentenza che la Corte elabora per aggiungere un pezzo alla legge sulla prevenzione contro l'AIDS. E questo pezzo prevede che si possa chiedere a chi esercita attività che comportano rischi per la salute dei terzi, per esempio gli infermieri, possa prevedere l'obbligatorietà di un esame sierologico. Un esame sierologico vuol dire obbligare a un trattamento sanitario, violazione dell'articolo 32, nonché anche della libertà personale, l'articolo 13 probabilmente. Si gioca tra questi due articoli. Poi vedremo la prossima settimana, domani anzi, la differenza tra questi due articoli. Ma l'importante per il momento è questo, nel senso che si accetta, addirittura si ritiene obbligatoria in base a Costituzione, la previsione di un'attenuazione della libertà dell'individuo. È un obbligo sottoporsi al trattamento sanitario per proteggere interessi che sono interessi alla salute degli altri. Per cui io devo essere certo che chi mi sta mettendo l'ago in vena non è affetto da AIDS. Perché è un momento di contatto tale per cui questa garanzia mi deve essere data, perché sennò il rischio è elevatissimo. Dice la Corte un passaggio che vedo che qui ho sottolineato: salvaguardata in ogni caso la dignità della persona, che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute e il mantenimento della vita lavorativa e di relazione, importante questo inciso, l'articolo 32 della Costituzione prevede un contemperamento del coesistente diritto alla salute di ciascun individuo, implica inoltre il bilanciamento di tale diritto con il dovere di tutelare il diritto dei terzi che vengono in necessario contatto con la persona per attività che comportino un serio rischio. C'era stato un altro caso interessante, la mamma, se ben ricordo, che si è presa la poliomielite a causa del vaccino fatto al figlio. Come sia accaduto questo non lo so, non me lo chiedete. E la Corte ha detto, altra sentenza additiva, la vaccinazione obbligatoria è un trattamento sanitario obbligatorio di quelli previsti dall'articolo 32 con legge, per un interesse collettivo, cioè lotta contro una pandemia può comportare la vaccinazione obbligatoria di massa, ma questo non può consentire che non siano tutelati i diritti dei terzi. Per cui se una persona subisce un danno alla sua salute a causa del vaccino fatto al figlio, quella persona deve essere risarcita, curata e risarcita dal bilancio pubblico, perché è un interesse sociale che è protetto da quell'operazione, lui subisce il danno da quell'operazione, deve essere esercito. Vedete come ci sono dei casi che sono casi unici probabilmente, ma su cui la Corte elabora standard di bilanciamento, regole di bilanciamento. Una delle più celebri è senz'altro quella in materia di aborto. Impugnata la norma del codice penale, dice la Corte, non è il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legata allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche, demografiche. Non punito in talune epoche, vabbè. Nel vigente codice penale l'aborto volontario è rubricato come delitto contro l'integrità della stirpe. Secondo i lavori preparatori in relazione al Re che accompagna il codice, il bene protetto è l'interesse demografico dello Stato, una visione laica dell'aborto. Il codice precedente, invece, considerava l'aborto fra i delitti contro la persona e questa sembra essere più giusta collocazione. Come dire, la Corte non è che resti poi pregiudicata dal fatto che il codice lo istituisse come delitto contro la specie. Il problema è un altro. Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione. Ritiene la Corte che la tutela del concepito, che ha del rilievo del diritto civile, abbia fondamento costituzionale. L'articolo 31, secondo comma della Costituzione, impone espressamente la protezione della maternità e più in generale l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può collocarsi, non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito. Qui in sostanza la Corte sta dicendo che il concepito è soggetto a una protezione costituzionale. E questa protezione trova il suo riferimento, a parte la protezione della maternità, essenzialmente nell'articolo 2, dove si parla di diritti inviolabili dell'uomo. per cui il concepito viene in qualche modo avvicinato, anche se come vedremo non assimilato, all'uomo. E tuttavia questa premessa, che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali, cioè questa protezione di questo interesse giustifica che il legislatore provveda alla protezione con sanzioni penali, va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godono pur essi di tutela costituzionale e che di conseguenza la legge non può dare al primo una prevalenza totale e assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale che, d'avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. Cioè dice, va bene, il fatto di dire che l'interesse del concepito rientra nell'ombrello dell'articolo 2 COST non significa che sia l'unico interesse che può essere protetto. La legge penale lo può proteggere, ma non può non tener conto degli altri interessi. In tali limiti la questione è fondata. La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale. E vabbè, qua fa un discorso sulla legge penale. Dell'articolo 54 che prevede l'esimente da sanzione penale per i casi in cui si ha a rischio la vita degli altri. La scriminante dell'articolo 54 si fonda sul presupposto di un'equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto ad altro bene che quel fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Perché il problema è che l'articolo 54 è quello della legittima difesa, in sostanza, no? Io mi posso anche uccidere chi minaccia la mia vita. Qui la Corte sta dicendo nella legittima difesa noi mettiamo di fronte due diritti equivalenti. Io uccido un altro per salvare la mia vita vale come la sua. Nel rapporto tra la madre e il concepito non c'è identicità di posizione. Non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Questo è il principio che fissa la Corte. E come vedete è un principio di bilanciamento in cui i due interessi sono posizionati su piani diversi. L'interesse del concepito è tutelata, per cui non si possono buttare i feti fuori dalla finestra, perché questo sarebbe lesivo della dignità del concepito. Però non può essere portato alla protezione al stesso livello della madre, per cui la madre potrebbe abortire soltanto quando è in gioco la sua vita. Basta che sia in gioco la sua salute. In questo caso da cui nasce questa sentenza è un caso in cui il medico aveva detto alla futura madre: cara signora, lei ci perde la vista. Per cui la perdita della vista non giustificherebbe l'uccisione di un'altra persona. Perché il diritto alla salute soccomberebbe di fronte al diritto alla vita. Ma dice la Corte, qui il diritto alla vita è il diritto del feto e non è equiparabile al diritto di un uomo nato. Sono cose diverse. È proteggibile, ma è proteggibile in maniera adeguata alla protezione non della vita, ma della salute della madre. Su questo piano si svolge il bilanciamento. Per cui la legge penale può intervenire a proteggere l'interesse del feto, ma non può intervenire proteggendo l'interesse del feto senza tener conto dell'interesse della madre a tutelare la sua salute. Lì si fissa il punto di bilanciamento. Esiste un limite oltre il quale non si può andare nel concepire il costo. E questo limite è dato dal contenuto essenziale dei diritti. Su questo naturalmente ci sarebbe molto da discutere, perché la Corte dice tu puoi comprimere un diritto se hai da proteggere un interesse che sia un interesse importante. Se la norma è congrua rispetto al fine di proteggere questo interesse e questo interesse è un interesse rilevante, tu puoi anche comprimere il diritto in maniera proporzionata. Ma questa compressione non può arrivare al punto di rendere del tutto inservibile il diritto. Non può arrivare al punto di compromettere quello che si chiama il contenuto essenziale, il nucleo duro, il Wesensgehalt, l'espressione in tedesco da cui deriva questa dottrina, cioè il contenuto essenziale del diritto. Il contenuto essenziale del diritto resiste alla compressione. E questo significa che la legge non può giungere fino a questo punto. Per esempio, la legge sull'aborto, anche se questa sentenza non parla di contenuto, credo, essenziale, ma la logica è questa, la legge che non prevede la possibilità, la liceità dell'aborto in caso di rischio alla salute della madre, non protegge il contenuto essenziale del diritto alla salute. Cioè comprime il diritto alla salute oltre al limite della tolleranza, oltre il quale sparisce la protezione del diritto. E questo non è mai tollerato. È uno standard di giudizio. Mi sto dando degli standard di giudizi che la Corte ha in qualche modo elaborato in questo giudizio di bilanciamento dei diritti, che è il giudizio che accompagna tutti i diritti sempre. Sempre. Tutta la giurisprudenza sui diritti alla fine si basa su una valutazione del bilanciamento degli interessi. Può un interesse essere sufficiente a comprimere un altro diritto? Questa compressione è una compressione necessaria? È proporzionata? Resta una certa protezione del diritto o il diritto che è completamente sparito? Su questo è il... e la strategia della Corte, e ovviamente è una strategia che ha lasciato spesso i commentatori allarmati, perché appare arbitraria, no? Rispetto a una logica per cui si dice c'è un diritto in Costituzione, qualsiasi incisione di quel diritto comporta violazione del diritto e quindi legittimità della legge, questa giurisprudenza apre invece a valutazioni che sono valutazioni di caso concreto, della situazione in concreto. E non a caso poi la risposta è spesso una sentenza interpretativa di accoglimento o di rigetto o un'additiva, cioè un tentativo di rendere più elastica la norma. È una giurisprudenza molto complicata che rende molto complicato la ricostruzione di quella sezione dei diritti. Ma è la giurisprudenza che hanno tutte le corti costituzionali a questo proposito. Da domani cominceremo ad affrontare i singoli diritti parlando a partire dalla libertà personale. Avete qualche domanda? Se avete delle domande non avete altro che farle, non voglio fare ogni volta...